solamente e con un certo ritmo, con una certa verve, solamente davanti a un microfono. Ma sicuramente non riesco a parlare allo stesso modo al di fuori dal fatto microfonico. No, è così, è così. Mentre cioè, parlo normalmente, ma spesso tendo a parlare poco al di fuori. Mentre sono persone come l'uomo invisibile di cui parlavo prima, no? Che si infilano un discorso, non smettono, arriva il microfono, si fermano perché non vogliono, non so se non vogliono o non c'è qualcosa dentro di loro che rifiuta il fatto microfonico, perché ognuno ha la sua indole. Io per esempio sono d'indole indolente tante volte per tante cose che non mi piacciono, però sono molto indolente per cose che mi piacciono, tipo parlare al microfono. Non sono per niente indolente, no? Non sono di indole indolente. Dipende dalle persone. Sono persone invece che sono molto espansive, che dicono, a volte sono l'anima di un gruppo, di una discussione, sono divertenti, sono simpatici, oppure pontificano e ti dicono tutte le cose, signori spesso, o signore, ma forse le signore meno, sono più i signori che hanno questo problema. Effettivamente una volta l'uomo invisibile mi ha detto: vedi, io non parlo perché se parlassi, se parlo io, e questa è la scusa evidente, però insomma ci sono quelli più silenziosi che poi col microfono diventano loquaci, è come il click, no? On e off, ecco, quando mi accendo io si spenge lui, quando mi spengo io si accende lui, ma l'importante è che qualcosa si è acceso, effettivamente. Però credetemi, quando finisce la trasmissione ci mettiamo a parlare, cioè parla quasi sempre lui, l'uomo invisibile, che è qui, voi non lo potete vedere, e sinceramente io lo sto ascoltare estasiato, perché dico: ma guarda quest'uomo invisibile come parla bene, cioè quanto parla, quante cose, cioè c'ha le idee, c'ha tutto, un insieme di veramente di cose anche originali, no? Molto spesso, quindi fa piacere ascoltarlo. E dico: ma perché queste cose tu le vieni a dire in trasmissione? Uomo invisibile, tanto non ti si vede, ti si sente e basta, no, niente da fare, perché se parla lui, ragazzi, cioè il mondo si dice, altro è 2012, in ogni caso, per certe cose ha ragione, perché certe sue idee, che io non ripeto qui, non riporto, sono assolutamente controcorrente, conto corrente. Allora, volevo dire, Berlusconi, ecco, insomma, ho dovuto mettere insieme due parole per riuscire a dire un nome intero. Berlusconi, cosa ha inventato ora? Ragazzi, ma quest'uomo una ne fa e cento ne fa. Cioè, praticamente dice, sai quella telefonata che aveva fatto alla questura per far uscire la ragazza? Solo perché l'era buona, insomma, perché anche insomma, è una che poteva dire le cose spiacevoli, parlare troppo, vero? La signorina ancora minorenne, cioè praticamente prima diceva: io ho fatto questa telefonata da amico per una persona che era bisognosa di me, d'aiuto, io l'ho voluto aiutare in qualche modo. Ha cambiato completamente versione. Cioè, come si fa? Dimmi, come si fa? per sfuggire ai giudici di Milano, che sono suoi nemici da sempre, vero? Che cosa ha inventato? Ha inventato che io ho fatto questa telefonata nelle vesti mie proprie del Presidente del Consiglio. Cioè io l'ho fatta esattamente come Presidente del Consiglio. Quindi la cosa era un atto ufficiale del Presidente del Consiglio. Devo essere giudicato dal Tribunale dei Ministri. Esiste un Tribunale dei Ministri che è formato da, credo, tre giudici scelti a caso per estrazione, insomma così. Questi tre giudici non sono politici, sono giudici veri, magistrati, che devono eventualmente, quando è necessario, decidere le sorti di un politico, cioè, insomma, giudicare un politico. Ora, per sfuggire a quei giudici lì, non ha cercato la prima scusa, dice non sono competenti perché sarebbe competente i giudici il tribunale di Monza e non quello di Milano, no? Monza, Milano, cioè tu che a me rispondi uno sputo proprio là, voglio dire, è lì, siamo lì, no? Vabbè, in ogni caso, ora vado a fare questa versione, dice io l'ho fatto come Presidente del Consiglio, il che forse lo porterà tra le braccia di altri giudici, non di quelli che temeva, ma che lo ricopre vieppiù di cacca, scusatemela. Ma allora mi fai queste telefonate per salvare una escortina minorenne con cui tu hai avuto in casa tua e con cui, ma insomma, chiunque avesse in casa quella, Buoritto ci avrebbe fatto quello che ci ha fatto lui, cioè voglio dire, va bene, si fa le punture sul pene per farlo rizzare, certamente, se l'ha fatta la punturina, abbi pazienza, però, cioè, ma ancora più sputtanante questo qui, cioè averlo fatto come Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio deve fare questo, deve telefonare per far uscire certe persone, ma poi, perché deve essere affidata a una consigliera regionale, ma quale consigliera regionale? La Minetti, quella che dirigeva tutto il traffico lì delle signorine, e che poi l'ha subito mollata a una prostituta brasiliana. Ah, bell'affidamento della minorenne, poverina, la minorenne, cioè è una cosa talmente assurda, io sono convinto che in un altro paese una persona che abbia fatto cose così e che poi cambi versione, cioè, si dimetterebbe, sarebbe costretto a dimettersi, cioè, no, non se ne può più di queste menate. Può essere anche divertente per un po' parlare di rubi e di tutte queste maialate, ma può essere divertente perché poi si riempiono i telegiornali, i giornali di cose che insomma esulano dalla pesantezza politica, dalla solita tiritera, no? Per un po' va bene che ci si diverte. Ma poi, insomma, ragazzi, basta. Cioè, chiudiamo questa situazione perché il governo ultimamente nelle sue funzioni non ha fatto niente. Pare che, insomma, negli ultimi tempi abbiano approvato una cosa. Cioè, con tutto quello che guadagna e pigliano questa masnada di persone. Prendono un monte di attrini dagli italiani e poi non fanno nulla. Sai che lavorano due giorni alla settimana? Credo il martedì e mercoledì, cioè lunedì no, perché che vuoi, sono ancora stanchi alla domenica, poi martedì e mercoledì, poi giovedì si devono preparare per andare via nelle loro rispettivi collegi elettorali, cioè a casa proprio a fare i fatti propri. Quindi cioè, questa gente va riformato tutto qui va riformato tutto. Vedi uomo invisibile? Anch'io le dico le cose, però insomma, io dico le cose abbastanza semplici che mi sembrano talmente naturali che le persone debbano pensarle queste cose, le pensano, io le dico, ma come si fa? Non si può andare avanti in un'Italia così. Del resto, se guardo l'opposizione, mi casca anche la palla sinistra dopo che me la casca la palla destra, è centro sinistra o centro destra mi resta più, è centro, una cosa è ciondola e basta, perché l'Italia se vogliamo è fatta stivale, in questo caso è un pene che ciondola, cioè guardi l'opposizione e vedi il niente, e questo non ti conforta affatto, dice, adesso è andato via lui, sai, cioè immaginati l'Italia priva di Berlusconi. Cioè, capito? Chi verrà? Chi ci sarà? Sì, Prodi, mi dice l'uomo invisibile. No, ormai Prodi è approdato, ecco, il problema qual è? È questo. Non c'è un ricambio. Nemmeno fra i giovani, i cosiddetti giovani, no? Chi ci metti? Chi c'è di giovani? Lo sappiamo, abbiamo un nome in testa, ma fagli fare il sindaco di Firenze, almeno fino alla fine di mandato, scusa, abbi pazienza. Però chi c'è che potrebbe veramente, come dire, non lo so, io mi lo so, mi sono forastiero, mi lo so, è un po' un problema, è grave questa cosa qua, perché... Dice, se ne va uno e meno male arriva uno che ti risolve la situazione. Io sono sempre per lo straniero. Prendiamo uno straniero. Prendiamo uno di quelli che hanno insomma fatto delle cose insomma, per i loro paesi e che magari ora non sono più presidenti. Lo prendiamo e lo mettiamo lì. E lo facciamo lavorare. Sai come sarebbe bello uno straniero? Insomma... anche nero, non ce ne frega nulla, nero, giallo, anche giallo, sei uno bravo, Mao Zedong, ah no, quello l'è morto, insomma, Nichi Vendola, vabbè, forse farebbe meglio a venire che Cozzalone che fa l'imitazione di Nichi Vendola, sì, forse, guarda, Occettola qualunque, non c'è più nemmeno... L'uomo invisibile ha detto un nome. Questo nome mi risuona dall'Africa, nelle nostre colonie, ha detto Gheddafi. Gheddafi, dai, andiamo, siamo seri. Cioè, certamente, vediamo che non so, i popoli si ribellano in Egitto, in Tunisia, come mai si ribellano in Libia? Non ho capito. Cioè, dove c'è un dittatore, meno male, Mubarak. Zio? Ma zio o nonno? Non ho capito, uno è nipote di Mubarak. È nipote perché lui è zio o perché lui è nonno? Non lo so, sai. Facciamo nonno, lei è molto giovane, lui insomma ha una certa età. Nonno, sì. Oppure zio. Chissà Mubarak, cioè che viene da... Ora c'ha i fatti suoi, c'ha i guai suoi, per cui ne frega niente. Ma gli sarà ronzato un po' le orecchie, Non credevo di avere una nipotina così buona e anche così spigliata. Sì. Questa è l'Italia in cui ci dibattiamo ed è brutto perché io non vedo soluzioni a breve termine, no? Insomma non è bello pensare che una soluzione potrà avvenire fra molto tempo, soluzione più che altro un cambiamento, abbiamo ministri come Bondi, capito? Bondi. Abbiamo la cultura in Italia, cultura, arte, storia, le cose più importanti che ci siano in questo paese, che ha un patrimonio di questo tipo, artistico, storico, turistico, cioè inestimabile, che vale più di qualsiasi altra cosa in Italia. E come lo trattiamo? Tagliamo i fondi. E qualcuno dice... certo, pensiamo a chi non c'ha lavoro, altro che la cultura verrà dopo. Il problema è che anche chi non c'ha lavoro non lo trova, almeno dice si taglia la cultura ma si creano posti di lavoro, dove? Questo è il problema dell'incapacità dei nostri politici, incapacità piena, assoluta, sono bugiardi. Insomma, si è messi male. Questo è già un po' di giorni, mi tocca iniziare con questi discorsi, perché io vengo fresco dai telegiornali, no? Capito? Sento il telegiornale, seguo quello della 7, vedo un po' di 8:30, che appunto con la Lilli Group è tutto gonfiato, vabbè. E mi faccio un'idea, fanno il parlare di troie, parlano di troie. La cosa che mi stupisce anche nel PDL, che si chiama ancora così, vero? Perché poi pensano di cambiare nome, è che spesso in questi talk show politici mandano avanti donne. Stasera c'era la Gelmini, per esempio, che si batteva come una leonessa per Berlusconi contro Enrico Letta, il tiepido Enrico Letta. Pensate, Bersani è il segretario del Partito Democratico. Enrico Letta è il vice, cioè uno più mesto dell'altro. Parliamoci. Vabbè, a parte. Quando è la Gelmini, quando è quell'altra, stamani, sempre sulla 7, che è il canale più vivo che ci sia, fra i canali generalisti, effettivamente c'era un'altra, non mi ricordo il nome, ma una di quelle cattoliche, no? Che ti ho rifatto il naso, che difendeva Berlusconi a spada tratta. Cioè, io fossi una donna, per fortuna non lo sono, se io fossi una donna non mi vergognerei come una ladra ad andare a difendere una persona che le donne, come disse una volta la Sant'Anchè, le può vedere solamente 90 gradi di stessa, cioè, no, ecco, poi è diventata sottosegretario, come mai? E tutte le volte che glielo rinfacciano la Sant'Anchè, lei dice, ma cosa stiamo a parlare di queste cose? Ma passato. Insomma, però l'ha detto. Allora, quindi è vero, perché è vero, evidentemente. Cioè, stanno a difendere la propria pappatoia, calpestando anche il proprio status femminile. Perché una donna non può, credo, non possa accettare questo modo di vedere e di usare le donne. Hanno proprio ora stabilito che le pubblicità, che è stata la Carfagna, che è un'altra, la Carfagna, le pubblicità che offendono la donna, in qualche modo la usano, il corpo della donna, sai, c'è sempre la donna in pubblicità, si sa, non potranno essere più fatte, insomma saranno tolte se le facessero. E così via. Quindi questo contrasto evidente è un contrasto evidente, ragazzi, gente. Allora, cioè, da una parte tu fai, hanno fatto anche, fecero la legge contro la prostituzione minorile, pensa un po' te, se la sono fatta e ora se la ciucciano. La prostituzione minorile, il decoro della donna, insomma, come dire, la donna non deve essere trattata come un oggetto. Fanno tutto questo e poi vanno a difendere il capo che le donne le tiene in quella considerazione. E lo difendono a spada tratta. Perché manda questo partito, o questo, cioè il partito è una persona, perché manda le donne avanti? E queste donne, a volte anche appunto di estrazione cattolica, no? Non si vergognano ad andare a difendere uno che, se le son buone le sbatte sul letto, se le non son buone le sbatterebbe se le fossero buone, per dire, no? Ma insomma, è un controsenso incredibile. Non possiamo vivere in questa, cioè, magari è anche divertente certe volte, perché io per esempio ho questa possibilità di notare queste cose e poi di riferirle, di dirle alla mia maniera. Certo. E poi c'è Fini. Fini si deve dimettere. Perché? Perché pare accertato che la casa sia di Tugliani. La casa è Tugliani. E lui disse, mi dimetterò. Sì, viene accertato questo. Lo farà? Lo farà, lo farà. Lo farà in un certo modo. Sai come farà? Prenderà questa decisione di dimettersi nel momento in cui farà il congresso del suo neopartito e quindi farà questo passaggio, quasi facendo l'eroe, mi dimetto per dedicarmi al partito. Farà così. Anche perché non può non farlo, l'ha detto in un comunicato ufficiale, un video ufficiale suo, e quindi deve farlo per sé, se questo è. E, però il centro-sinistra si è buttato contro Frattini, povero Frattini, cosa ha fatto? Insomma, Frattini, che è un ministro degli esteri, e quindi un ministero molto importante, invece di occuparsi dei fatti, insomma, importanti che stanno succedendo, c'è l'Egitto, c'è la Tunisia, c'è questo, c'è quella, cioè quello che sta succedendo nel mondo, quindi il ministro degli esteri deve per forza occuparsene e fare il suo dovere, anche certe volte di mediazione, di ricerca di una soluzione ai problemi degli altri paesi. I ministri degli esteri che stanno a fare, se no? No, lui si è interessato a fondo sul caso della casa di Tugliani a Monte Carlo. Pensa un po' te, e così ha potuto esibire, dice, queste carte dicono questo. Lui ha portato, ha lavorato per questo. Perché Fini si debba dimettere, mentre quegli altri dicono si deve dimettere Berlusconi. Senti, ma li facciamo dimettere tutti quanti, eh? Ma sì, via, 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 forda coglioni, fine Berlusconi, non se ne può più, dai. Che poi, se Berlusconi esce dal lagone politico, ci sarà da divertirsi ancora con i suoi guai giudiziari, magari il divertimento non finisce, no? Ma almeno, ma è l'opposizione che più mi preoccupa. Se Berlusconi e il suo partito sono un fatto ormai che conosciamo, l'opposizione fa spavento, non può vincere l'opposizione. La Lega prende il comando dell'Italia, diventa il partito più votato in tutta Italia e fa tutto il federalismo, tutte federe dappertutto, federe qua, federali, tutti federati, tutti con le federe addosso, tutti cuscini si diventa. No, sì, non lo so, che ne sai? Ma non mi piace il federalismo fiscale, insomma il federalismo in generale. Peraltro, no, perché sai, questi sindaci, questi locali, amministratori locali, non aspettano altro che di avere la possibilità di aumentare le tasse al massimo. Gliene danno la possibilità, se prendono in mano loro questa cosa, siamo finiti. Solo per quello, perché l'idea non sarebbe male. Il problema è che abbiamo degli amministratori che se ne approfittano. Mamma mia, povera Italia. Eppure io all'Italia le voglio anche bene, insomma, cioè, se fossi nato in un altro paese, ma sono nato in Italia. E questo è un, come dire, un marchio che abbiamo. Siamo italiani, questa bella nazione lunga, più lunga che larga, insomma piccola rispetto a tanti altri stati più grandi, ma è anche più grande di altri più piccoli, fatta a forma di stivale, quindi è già una riconoscibilità. Cascato qualcosa. Una riconoscibilità. Cioè, l'Italia, stivale, vabbè, è bella. Perché c'è un nord che è fatto a nord, un centro che è fatto a centro e un sud che è fatto a sud, e poi le isole sono fatte a isole, proprio sono fatte a isole. Cioè non ci manca nulla, abbiamo il mare, abbiamo i monti, abbiamo una pianura, anche quella, abbiamo le bellezze naturali, artistiche, architettoniche, abbiamo tutto quello che una nazione potrebbe desiderare. Perché facciamo così schifo allora? Quindi uno può essere contento e orgoglioso di essere italiano. Anche se io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Sì, certo. Il problema è la fortuna, è quella che ho detto prima, e purtroppo è tutto il resto. Spesso sono proprio gli italiani. Qual è il problema dell'Italia? Gli italiani. Perché gli italiani poi vanno a votare, anche ella. Ragazzi, ma un bel segnalone, non si vota nessuno. Nessuno va a votare, le urne, le sezioni deserte, le urne vuote. Quei pochi che vanno a votare strisciano contro muri, si guardano intorno, si sentono diversi, vanno, poi ci ripensano, non vanno nemmeno io, no. Nessuno va a votare. Che segnale meraviglioso. Forse penserebbero, qui bisogna fare qualcosa. Ma bisogna fare qualcosa, qui bisogna proprio fare qualcosa, se no qui... Ma non è così. Tra l'altro l'Italia è uno dei popoli che vota di più. Dei popoli che votano di più, purtroppo. Dico purtroppo perché non daremo mai dei buoni segnali. Poi alla fine si va a votare sempre per gli stessi, no? Tipo, in Toscana siamo sicuri che vince la sinistra. Da altre parti vince la destra, la sinistra. Le regioni rosse, quell'altra invece, a macchioline. Insomma, è difficile che uno cambi, no? O che una zona cambi. Perché? Sono tutti contenti allora. Allora affanculo, scusa, faccio meglio, io non vado a votare dal 2001. 2001, sì, 2001. Io dal 2001 non voto. Siamo già, sono già 10 anni che non voto. C'è state le elezioni, Ce ne state? No, per essere ci sono state. Certo, ma io non voto. Ma io non voto. Ok. No. Allora non ti puoi lamentare, non hai votato, ma io vorrei che tutti seguissero il mio esempio per cercare di far capire a queste persone, già c'è un calo, un disinteresse per la politica, perché sarebbe anche una cosa bella ci fosse qualcuno per cui votare. Cioè io credo in questa persona, perché ormai bisogna credere nelle persone, non nei partiti. Avete visto, i partiti cambiano nome ogni pochino. Cambiano conformazione, si forma quest'altro, poi entra in un altro gruppone, poi cambiamo nome perché questo non va più bene. Non è così, non si può fare così. Non si può cambiare nome a un partito come si cambia telefonino, ragazzi. Non è possibile. Quindi che si fa? Non si va a votare. Ma se ci fosse uno davvero, guarda, questo ci risolve, è forte, guarda, come si chiama? Benito Mussolini, votiamo per lui. No, per dire, forte nel senso che questo ci dà fiducia, forse questo risolve. Matteo Renzi, ecco, per esempio, no? Certo, tanto si torna sempre lì, io non vedo altre possibilità, vedrai, ovvero affogare. Uno ti vince la ruota della fortuna, per forza deve anche vincere le elezioni. Quindi vince tutto, gioca, si mette in gioco, mi dice, mette in gioco. Però al di là di questo, che è un esempio molto vicino a noi, io non vedo nessuno. Ma è possibile che in un'Italia fatta di geni, insomma, fatta dai geni, prima, anni e anni, secoli, secoli fa, l'Italia è stata fatta da dei geni, fatta culturalmente, storicamente, artisticamente, anche dei grandi uomini di grande statura politica, no? Certo, sai, il Rinascimento, il Risorgimento anche, intendevo. Vabbè, anche allora, ma... insomma, persone che ancora hanno le loro strade intestate a loro, via Cavour, è qui vicino, qui. È il prosieguo di via Martelli, via Cavour. Cavour, Camillo Benso, conte di Cavour, senti là, Garibaldi. Garibaldi poi si incazzava, ma aveva ragione pure Garibaldi. Non poteva andare in un posto, dice, si mette, oggi faccio Garibaldi, vado a mangiare in questa trattoria. Sì, si siede lì. Aspetta, metti la targa, qui si è seduto Garibaldi. Che cazzo, lasciami in pace. Povero Garibaldi, neanche morto via. Sono morti tutti, sono morti. Quelli buoni, quelli cattivi, quelli peggiori, quelli migliori, tutti morti. Tutti. Ma che c'ho scritto io su questa maglietta? Io non ho ancora capito. Libertad presos politicos. E poi sotto che c'è? Ya? Basta? Libertad presos politico. Io non so cosa voglia dire libertà, politicos, politici, presos, chi sono i presi? Presi. Ya, basta, ya. Basta. Bellina però, è tutta, è dura questa roba, La roba bianca qui è durissima. È dura. No, perché passavo per strada, uno ha fatto uno schizzo e mi è rimasto tutto questo schizzo. Era lui, era Silvio, l'uomo dallo schizzo fremente. Mio Dio, vabbè. Che vi devo dire, ragazzi? Io non sono mai stato in queste condizioni, cioè di dover dire queste cose, perché non credo si sia mai verificata una situazione come quella di oggi nella nostra Italia. E quindi non che parlarne, magari situazioni noiosissime, questa è più divertente, no? Tutte le troiette, soldi, i Lelimori, è plurale di Lelimora, Lelimora, Lelimori, gli Emili Fedi, cioè, però poi ti diverti amaramente alla fine, no? Quando vedi che poi arrivano al governo, arrivano in Parlamento delle signorine solo perché via. Gli importa se è una bella ragazza, importante, è una ragazza intelligente, 110 e lode, fa di lingua madre inglese. E che lingua? E che madre? E che inglese? Ma forse sarà meglio cambiare argomento, perché ma non ne posso più, ragazzi, non ne posso più. Che ne parlano tutti, no? Dice, allora, almeno te non parlarne. Però è sempre impossibile, sembra non si possa non parlarne. Io credo che si debba parlarne, perché magari in modo, io ne parlo a modo mio, IG parla così, in modo anche molto toscano, in modo molto fiorentino, in modo molto anche ironico, se vogliamo, un'ironia a volte amara. G, io mi chiedo, mi dice Jacopo, perché non esistano filmati di questi festini? Possibile che nessuno dei presenti sia riuscito a catturare qualcosa, magari con un telefonino, e che ora sia, e che non sia uscito nulla? Sì, è vero, perché dei filmatini li avevamo visti ai tempi, tempi quelli della Daddario, e diceva che il telefonino si sentiva quando Berlusconi ne parlava dopo la nottata con la Daddario, penso, una nottata con la Daddario deve essere una cosa allucinante. E lei diceva, sai che mi ha fatto male, eh? Ma no, dai, faceva lui, quindi diceva piccino. All'inizio, guarda, mi hai fatto tanto male. Ora, ditemi voi, vabbè, e questa stava registrando. È una cosa assurda. Penso che ci siano dei filmatini, penso che ci siano, ma che siano stati probabilmente comprati a caro prezzo. Oh, se questo era lì per dare 5 milioni di euro, anzi mezzo milione alla Lulu, no, come si chiama? La Ruby e Lulu, gli aveva veledata a quanto pare, gli mancava 4 milioni e mezzo. Cioè, se questo era disposto a dare cifre di milioni di euro a una ragazzuccia qualsiasi per farla star zitta, quanto potranno pagare tutti questi soldi? Vabbè, sono soldi suoi, vabbè, però pagare per questi filmati. Poi ti accorgi che i vari Emili Fedi tramano alle spalle per avere un po' di soldi in tasca anche loro, Qualcuno ha avanzato anche l'ipotesi che Lele Mora abbia fatto tutto lui. Lele Mora, che ridotto un po', diciamo, non dico sul lastrico, ma con pochi soldi per sue vicende anche giudiziarie, insomma, non pagare tante cose, eccetera. Intanto si fa dare un prestito a Berlusconi, ma è un prestito veramente o è qualche altra cosa? Cioè, in pratica, avendogli portato lui, pare, la Ruby, lui sapeva che era minorenne. Allora, qualcuno, stamani mi sembra un giornalista, sì, un giornalista importante, che cosa ha detto? Dice, ma non sarebbe il caso di indagare sotto questo aspetto? Cioè, Lele Mora ha fatto un ricatto a Berlusconi, gli ha teso una trappola, gli portava le minorenni, perché poi a quanto pare non solo lei, c'è il caso di un'altra minorenne tra l'altro, accertata, e così all'occorrenza per stare zitto pretendeva dei soldi, certo, portava la minorenne, questa è la minorenne, sono cazzi tu, Se questo davvero pensava che dietro ci fosse la demora, che con Emilio Fede magari, no? Che si pigliava la sua tangentina, il gatto e la volpe, Emilio Fede il gatto e la volpe, la demora, no? Insomma, praticamente, no? E chissà, sarà solamente un'ipotesi. Ma che Berlusconi sia stato ricattato pesantemente, non dai 5 milioni per niente, qualcosa in cambio deve avere, il silenzio, cioè questa che dice io non ho mai toccato nemmeno con un dito, e tu c'ha quella fica lì e tu la tocchi nemmeno con un dito, e tu c'ha, 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 vabbè. Sì, ma io credo che siano esistiti dei filmini che poi sono spariti per ovvi motivi, che questi filmini non li fanno per darli alla magistratura, sia ben chiaro. Se fanno dei filmini, minacciano solamente di darli, di farli uscire, o ai giornali, o alle televisioni, poi comunque filmini che non potrebbero essere riproposti se sono di sesso vero e proprio, no? Quindi, comunque, cioè, se tu dai il filmino alla magistratura non ci guadagni nulla, se invece lo dai a quello che è stato filmato, che può pagarti tanti soldi, allora sì, ci guadagni. Per questo non escono fuori i filmini, non escono fuori le cose, proprio perché sono merce di scambio, perché non conviene a chi ha fatto questi filmini che vadano nelle mani dei magistrati. Il momento che va in mano ai magistrati non vale più niente, è tanto semplice. Certo che ci sono, io credo, cioè io ragionando, penso così, te no, ma sì, noi la pensiamo così, o no? Professor, sì. Vabbè, no. Insomma, no, volevo cambiare argomento io, ma qui, ragazzi, vummi rilanciai. Insomma, no, cambiamo decisamente argomento. Oh, che bello. Già, ma di che si parla? Parliamo di sesso. Parliamo di zoc. Parliamo di Putin? No, c'è stata una bella strage, laggiù. In Russia, sì, certo. Per dire, non si sa mai come vadano le cose. Poi esci fuori, pa, strage, puoi rimanere coinvolto. Stai in casa, pum, l'alluvione, a Firenze per esempio può capitare. 1884, 3 novembre. 1966, 4 novembre. 1333, 4 novembre. Azzo! Che periodo! Quello lì! Che giorni! Ora, sono un po' d'anni dai 66, Ma non ve lo volevo dire, ma... chi è che sta a pian terreno? Chi è di voi che sta a pian terreno? Via? Io, lo sapevo. No, sì, ma volendo sto anche al quarto piano, per cui... Sì, ma non posso salire... Cioè, perché da un'altra parte, questo qui. Non posso mettere insieme, no, non si può. A Milano sono molto incazzati, perché hanno dato 25 appartamenti ai Rom. Case popolari, dice, ma andiamo ai Rom. Come erano? E gli altri? Quelli che sono in lista? Insomma, anche lì c'è una bella diatriba, E oggi... È la giornata triste, no? La giornata del ricordo, come si chiama? La giornata della memoria. La Shoah. C'è ancora gente che pensa, cioè, o che sostiene che non sia avvenuto niente. Ma, tu mandi te, Nini. Pensa che soddisfazione avere un video di lui e di Fede che fanno i bunga bunga e metterlo su YouTube. O smentisci tutto adesso, gli direi. Magari lo fanno fra di loro, No, ma io volevo tornare a quel discorso di prima, cioè che stavo facendo adesso. Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower è stato un presidente degli Stati Uniti, credo presidente dal 50-52, insomma nel dopoguerra, o nel 52 ha smesso, no, lui è stato il generale che guidava le armate americane che hanno vinto la seconda guerra mondiale. Quando sono arrivati a Auschwitz, questi posti, questi lager, Eisenhower non era ancora presidente degli Stati Uniti, era invece un generale importante, il capo delle forze armate americane, e disse una cosa molto intelligente, molto vera: filmate più che potete, inquadrate tutto, interrogate testimoni, persone, più possibile, perché domani qualcuno potrebbe, anzi qualcuno dirà che non è successo niente. E questo è un bel modo di vedere lontano, Eisenhower era uno meno in gamba. E infatti tanti filmati, tante cose, tante fotografie, tante testimonianze. Non è possibile che non sia successo niente. Non è possibile, è impossibile. Chi lo nega è in mala fede, per forza. D'altra parte, in Inghilterra hanno fatto una cosa assurda. Io non capisco. Hanno tolto dai programmi scolastici, no? Cioè, praticamente, tutti gli argomenti relativi allo sterminio degli ebrei, ai lager, alla Shoah, eccetera. Cioè, hanno tolto dai libri di scuola. Come? Per quale motivo? C'è un motivo valido? Secondo loro sì. In Inghilterra hanno fatto questo perché non vogliono offendere i musulmani che sostengono che la Shoah non sia mai avvenuta. I musulmani. Non offendere. Cioè, non ho capito, Einstein. Cioè, ma la strage di ebrei, di omosessuali, di rom, di tutte le persone, no? Che secondo loro andavano eliminate. Non mi ha fatta i musulmani. L'ha fatta Israele, l'ha fatta i tedeschi, no? Con la collaborazione purtroppo anche delle leggi razziali italiane. Tra l'altro, grande infamia, grande vergogna nostra. Ma come? In Inghilterra si caga addosso così? È paura, paura pura questa qui. Non puoi togliere alla storia una cosa del genere. La togli perché hai paura per non offendere i musulmani, che non c'entrano niente in tutto questo, solo perché hanno un odio per gli ebrei, va bene? Ma che c'entrano? Non sono mica stati loro. Quindi non si dovrebbero offendere di niente. Sono cose che io non capisco. Non ne capisco, non riesco a capire. Sono cose assurde. Da una parte la lungimiranza di un generale che diventerà presidente degli Stati Uniti, che dice filmate il più possibile, documentate il più possibile, perché domani ci sarà qualcuno, e non lo sapeva, ma se lo immaginava, lo vedeva, che negherà che tutto questo sia accaduto. E d'altra parte questi si cacano addosso inglesi. Io ho ancora vividissima la... E mi piace parlarne oggi perché è una giornata particolare, quindi il ricordo di un film documentario che ho visto da ragazzo, dove lo vedi al Cinema Italia, mi sembra. Al Cinema Italia o all'Apollo? Non mi ricordo se all'Apollo o all'Italia. Ora non esiste più nessuno dei due, perché ormai i cinema a Firenze non esistono più. Insomma, era Nacht und Neben, notte e nebbia. È un po' il nome con cui venivano chiamati questi disperati, che erano notte e nebbia, cioè niente, roba che svaniva e doveva essere eliminata, roba da niente. E questo, io vorrei che lo rifacessero, lo proponessero questo documentario, che non ho più visto, però... Era forte, mi ha lasciato a me ragazzo una forte impressione, a parte tutta questa gente secca, 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 una cosa non guardabile. Cioè, ma rendiamoci conto, prendere le persone dalle loro case, dove vivono una vita tranquilla, familiare, una vita come tutti, e improvvisamente solo perché sono ebrei, e porti via. Boh. Cioè, non ho capito. Se facessero così con i cristiani, insomma, non saremmo mica contenti, no? Cioè, per dire. E porti intere famiglie, bambini, porti donne, uomini, via. Deportati a morire. E poi li lasci lì, a un freddo cane, perché parecchi gradi sotto zero. E come facevano a vivere? E morivano. Via via i più deboli morivano, mangiavano niente, erano secchissimi, si vedeva, si vedono nelle immagini, ti guardano, gli smazza solamente gli occhi grandi rispetto a tutto il resto che non c'è più. Poi giù, dentro, se andate a fare la doccia, no? Se andate a fare la doccia, cioè praticamente è una doccia di gas, ecco. E danno il sapone in mano, gli davano il sapone in mano per farli stare tranquilli e far loro pensare che tutti nudi andavano a farsi la doccia. In realtà li gasavano. Oh, erano gasati, Cose incredibili. Esseri umani contro altri esseri umani inermi. Io spero che non succeda più. Ma in questo Nacht und Nebel, notte in nebbia, si vedevano delle immagini tremende di persone morte, a parte i morti che venivano portati via, questi corpi buttati nelle fosse comuni, e poi cumuli di occhiali. Tanto non servivano più quegli occhiali lì. Ma erano così tanti che quante persone, ora non tutti hanno gli occhiali, quanta gente ci ha rimesso la vita e gli erano rimasti gli occhiali. Cumuli di capelli, cumuli di capelli, cumuli di scarpe. Queste immagini sono rimaste dentro di me per sempre, da quando l'ho viste. E poi ricordo anche di questo documentario l'immagine di uno che andava in giro con una testa sotto il braccio. Aveva una testa, la testa di un morto, ma era tagliata, solo la testa aveva. Cioè, no, dimmi te. E tante altre cose che questo documentario ci faceva vedere. Io andai a vederlo proprio perché volevo rendermi conto, insomma, andiamo a vedere questa cosa. Ma rimasi molto scosso, era il Cinema Italia, non era l'Apollo, no, era l'Italia, Cinema Italia, vicino alla stazione. Nacht und Nebel. Io penso che sarebbe bello, fra virgolette, bello per modo di dire, che si potesse rivedere questo documentario, che potesse essere riproposto, perché era veramente orrendo quello che si vedeva. Poi, insomma, non è successo niente. Qualcuno ha, come si può dire che non è successo niente? Che è tutto finto, tutto. Quei poveri corpi riesumati da quelle fosse, appunto nei filmati degli alleati che hanno fatto questi filmati, gli americani, hanno tirato fuori di tutto. Cumuli di corpi, uno sopra l'altro, tutti nudi, tutti ormai morti, risecchiti, però bianchi. Però, chissà il puzzo, immaginate, tutto all'aria, organi sessuali, non c'era più niente da nascondere. E qualcuno vuol nascondere che sia successo. Dai, è impossibile. Non mi sono mai stati molto simpatici gli ebrei. Io lo devo dire, perché ho conosciuto qualcuno che non mi è andato molto giù. Ma questo non significa assolutamente niente. Perché io, per esempio, sono un grande ammiratore di tanti artisti ebrei. Che so, Woody Allen. Certo, ci sono Jerry Lewis, il comico, no? Bravo. Ma tantissimi sono così. Sono geniali molto spesso, hanno in mano, per esempio, appunto il cinema in America, fanno delle cose ottime, no? Anche. Quindi ci sono degli artisti, sono dei personaggi, anche dei premi Nobel, hanno il cervello, la Levi Montalcini, ebrea, c'è un sacco di gente ebrea, Gad Lerner è ebreo, vabbè ora Gad Lerner, vabbè, Enrico Mentana è ebreo, e così via, ne può trovare tantissimi, Mimun. Molti direttori di telegiornali, Mimun, ebreo. E poi chi c'è? Anche fra i giornalisti, Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, tutti questi grossi giornalisti, direttori, ebrei. Quindi gli ebrei hanno un intelletto, forse sono abituati a essere, come dire, perseguitati, perché lo sono sempre stati in tutte le nazioni, da poi anche in Russia, da tutte le parti. Perseguitati gli ebrei, perché anche ai tempi di Gesù Cristo, abbiamo dato la colpa, poi erano stati i romani in realtà a ammazzare Gesù Cristo, no, in ogni caso, insomma, certo i farisei, Gesù Cristo stesso era un ebreo, e se non era un genio lui, figlio di Dio, ma dite, quindi forse abituati a essere sempre attaccati, sempre perseguitati, a partire da Gesù ovviamente, più perseguitato di lui, messo in croce, hanno, come dire, fatto crescere su di sé degli anticorpi che sono diventati ultracorpi, no? E spesso sono diventate persone sopra la media. C'erano tra i Nobel, per esempio, mi sembra Enrico Fermi lo fosse, tanta gente doveva scappare, no? Oppure Albert Einstein, Modigliani, che un italiano che è andato in America, che lui, no, tanta gente che poi ha dovuto emigrare dall'Italia per questo in certi periodi. Se non sbaglio anche Arturo Toscanini, il direttore dell'orchestra, e via, e via, e via. Penso proprio che le persecuzioni abbiano fatto bene, abbiano rafforzato l'ebreo. Noi siamo stati forti quando siamo stati perseguitati, noi cristiani. C'era la persecuzione dei cristiani e noi siamo stati forti, noi siamo stati talmente forti da riuscire a indenni dalle grandi persecuzioni, però poi quando hanno smesso di perseguitarci, no, siamo mosciati. Gli ebrei invece si mantengono sempre in forma, sono perseguitati sempre, vedi, in Israele e così via. C'è sempre qualcuno che li odia, e l'odio fortifica, più che l'amore. Del resto l'amore è una gran bella cosa. Amiamoci, figlioli, amiamoci l'un l'altro, l'un l'altra. Insomma, ognuno fa come gli pare. È in generale, l'un l'altro. Un popolo ami un altro popolo. Un credo religioso ami l'altro credo. Cioè, credo, non credo, credo. E non sarebbe più bello così? Un partito politico ami l'altro partito politico. Berlusconi ami Fini. E Bersani, no, Bersani conta. Bersani ami Vendola. Sì, ma sì, facciamo così, bella coppia. Vabbè. No, no, era giusto che oggi si parlasse anche un po' di questo fatto increscioso, increscioso di poco, perché oggi sarebbe il giorno in cui è stato liberato Auschwitz, se non sbaglio, se non sbaglio. Quindi è stato eletto giorno della memoria. Ma io so di tanti, tanti cristiani, ma anche tanti fascisti, che hanno, tanti preti, che hanno aiutato qui in Italia, almeno da noi, sì, hanno aiutato gli ebrei, li hanno nascosti, li hanno, insomma, hanno cercato di proteggerli, perché in fondo c'è in noi questo senso di voler essere solidali, di aiutare gli altri in difficoltà. Ci sarebbe. Poi ci perdiamo con i bunghi, 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 bunga, bunga, bunga. E ci perdiamo nella merda politica e non si risolve proprio niente. Boh. Ma intanto tra i tuoi monti ha messo da parte un sacco di soldi. Tagli di qua, tagli là e metti da parte. Tagli e metti da parte. Quando arriverà al potere, attraverso anche la spinta della Lega, Tremonti ci avrà i soldi e tirerà fuori, cioè, ora si fanno le cose. Allora fallo subito perché non se ne può più. Buona Ughi, si va a domani. Si va a domani allora, eh? Domani ci siete. 9:30 qui. Here. Buona, ragazzi. Vabbè, ok, libertad. Presos politicos. Presso i politici. Se no, vabbè, uguale. Ado. Oh, questo si mette lì. I gatti fanno miau, 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 io ti dico ciao. Beh, non si è fatto. È già uguale, dai. No? Sì. Dai. No. Ah. Internet, Facebook. Ah, sa fare. Chiudo.